Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 15° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. Siamo sempre in attesa di poter entrare dentro la Cappella Sistina per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio. Come ben sapete, l'attesa è dovuta al fatto che stiamo studiando l'itinerario della formazione intellettuale di Michelangelo, in modo da acquisire gli elementi utili per capire il significato dei suoi affreschi e anche il significato, come abbiamo potuto vedere in queste ultime settimane, delle sue opere principali. E inoltre abbiamo iniziato a studiare nelle sue linee generali la storia del pensiero umano agli albori dell'età moderna e a questo proposito nelle scorse settimane abbiamo incontrato la figura di Fra Gerolamo Savonarola, un personaggio la cui predicazione ha influenzato, o per meglio dire ha messo in crisi, tutta una serie di generazioni a venire e soprattutto nel momento contemporaneo della sua presenza ha messo in crisi i maestri di Michelangelo, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Pico della Mirandola e anche Michelangelo stesso. L'influenza della predicazione di Savonarola in favore di una riforma strutturale e culturale della Chiesa l'abbiamo colta la scorsa settimana nell'opera commissionata a Michelangelo dal cardinale Girolamo Riario, uno dei nipoti acquisiti di Sisto IV, intitolata Bacco Ubriaco. Non so se siete andati a vederla, avrete preso conoscenza di questa figura, questa bellissima figura. Avrete capito la metafora, sono due figure, non c'è solo Bacco Ubriaco, ma c'è anche un diavoletto dietro che ha in mano quadruplice grappolo d'uva. Avete visto? C'è una. L'uva è la metafora, la dolce metafora della cultura orfico-dionisiaca. La dolcezza dell'uva è immagine allegorica delle virtù della cultura orfico-dionisiaca, delle quattro virtù cardinali della cultura orfico-dionisiaca, che poi vengono elaborate dal neoplatonismo e che entreranno, voi l'abbiamo studiate a catechismo, nella dottrina, ecco, del cristianesimo. Guardate appunto sul punto 1 del repertorio, bisogna riprendere di lì il nostro cammino. Il Bacco di Michelangelo, secondo la forma, si presenta come se fosse un autentico capolavoro della Roma antica, no? E il cardinale Riario è molto soddisfatto della sua nuova statua, tutta sensualità ed erotismo che può mostrare agli amici durante le feste che si tengono nel suo palazzo. Poi però la situazione cambia, no? A causa delle ripercussioni dovute all'impiccagione e al rogo il 23 maggio del 1498 di Fra Girolamo Savonarola e dei suoi due compagni, Silvestro e Domenico. E succede che tanto il Papa Borgia quanto i cardinali cominciano a pensare che quel rogo non avrebbe portato bene. La superstizione colpisce anche loro. Dicono, ma tutto, non ce l'ha mandati a dire. Quindi fino all'ultimo, quel rogo avrebbe continuato a bruciare. Brûle toujours comme Montsaur. Avrebbe continuato a bruciare, cioè ad amplificare la voce apocalittica di Fra Girolamo che condanna il malaffare annidatosi nella chiesa di Roma. Il cardinale Riario, come abbiamo studiato la scorsa settimana, che è uomo spregiudicato però e non manca di intelligenza, sa leggere le metafore che gli fa capire Michelangelo. Si rende conto che la figura di Bacco Briaco scolpita da Michelangelo rappresenta una allegoria che nasce dalla formazione che Michelangelo ha, formazione culturale, intellettuale, che il giovane artista fiorentino ha sapientemente messo in scena. Riario coglie la metafora dell'ubriacatura della Chiesa, dovuta alla fiera delle vanità, un'ubriacatura che ha messo la Chiesa, con al vertice Don Rodrigo Borgia, nella condizione di essere sbronza, sprovvista, come ha predicato Fra Girolamo Savonarola, della necessaria sobrietà per coltivare le quattro virtù cardinali che Michelangelo rappresenta con l'allegoria tipica delle virtù cardinali della cultura orfica dionisiaca, l'uva. Le quattro virtù cardinali: la sapienza, la temperanza, la fortezza e la giustizia. Quattro virtù che nel quadro della formazione che Michelangelo ha ricevuto a Palazzo Medici, prima di essere cristiane, sono neoplatoniche e, come spiega Plotino nelle Enneadi, sono collegate a quattro azioni fondamentali dell'esistenza, che quindi dovrebbero essere applicate anche dalla Chiesa. Sapienza è studiare, temperanza è lavorare, fortezza è meditare e giustizia è conciliare. Invece c'è un'ubriacatura in questo momento nella Chiesa di Roma, più che una coltivazione di queste virtù. Ecco perché il Bacco è un'opera d'arte, ecco perché dentro ci sono questi significati, perché, no? C'erano scultori che sarebbero stati in grado di realizzare un'opera altrettanto bella dal punto di vista formale, ma non con quei quid che Michelangelo inserisce. Questa riflessione, unita alla consapevolezza che Savonarola è morto ingiustamente, mette in crisi il cardinale Riario, perché capisce perfettamente il gioco che gli ha tirato Michelangelo, e che è uomo spregiudicato, abbiamo detto, ma intelligente, il quale prova imbarazzo ad un certo punto ad avere in casa, nell'ingresso del suo palazzo, dove tutti entrano per andare alle feste di tutte le sere che si tenevano nei palazzi cardinalizi romani in quel momento, ad avere in casa questa, e quindi la regala la statua ad un suo amico di vecchia data, che è anche un competente collezionista di un mercante d'arte, che si chiama, è meglio che la tieni tu, che si chiama Jacopo Galli. Jacopo Galli la sistema nel suo giardino, mostrandola ai suoi ospiti come se fosse un'autentica scultura romana. Michelangelo fa quest'opera, ma come al solito, non potendola firmare, perché c'è una regola su questo, è chiaro che le opere commissionate dal clero non potevano essere firmate dagli artisti. Jacopo Galli, una sorta di ipocrisia nell'ipocrisia, cioè, Jacopo Galli però rivela la verità riguardo alla statua di Bacco a un suo amico cardinale, che è Jean de Villers de la Grolla, che è l'ambasciatore del re di Francia, di Carlo VIII, presso la Santa Sede, il quale, avendo constatato la bravura di Michelangelo, lo contatta privatamente con la mediazione del Galli per commissionargli un'opera. Vuole la statua di una pietà, vuole questa, forse ha ragione questo scultore, no? Ha ragione, ci siamo occupati poco della misericordia, della pietà, cioè ci siamo, se ne sta occupando poco la Chiesa, attenzione, perché tra il Borgia e la corte francese in questo momento c'è una forte situazione di disagio. Difatti ci rimette il povero Ragrolà, ora lo vedremo, perché tra l'altro c'è di mezzo lo scontro tra Francia e Spagna, tutte se magna, quindi la pietà, un soggetto che già a quei tempi era molto affrontato nell'arte cristiana. Guardate, quello della pietà è un concetto che il giovane Michelangelo non vede l'ora di poter tradurre in opera scultorea per lanciare una sfida a tutti gli scultori precedenti, no? È logico, Michelangelo ha uno spirito competitivo enorme di cui si pente poi sempre, indipendentemente dal fatto che riceve una discreta somma di denaro, questa volta guadagna insomma di denaro, lui deposita tutto in banca in cuore del tesoro in nome della sua famiglia, per dire che la sua famiglia per merito suo sta ricominciando ad arricchirsi e lui tocca pochissimo di tutto questo. E quello della pietà è un concetto quindi che il giovane Michelangelo non vede l'ora di realizzare, perché questa idea fiorisce nella sua mente in virtù degli studi condotti, tanto sotto la guida di Pico della Mirandola, sul testo del Midrash e del Talmud. Attenzione, anche lì noi dobbiamo, non dobbiamo rischiare di andare, di metterci davanti a quest'opera e di dire che bella, no? Come succede, e di fermarci lì, perché intorno a quest'opera noi dobbiamo riflettere. Intanto sul concetto di pietà, questo concetto, guardate, è perfettamente descritto dal vocabolo ebraico Rachmanut, ed è un concetto importante che tutti dobbiamo conoscere, che esprime una gamma di sentimenti, sette sentimenti, ecco un numero che arriva dalla Kabbalah, come abbiamo studiato già, no? Combinati insieme, sette sentimenti combinati insieme, sta nel termine Rachmanut, quindi vedete una parola ad ampio raggio, che sono la compassione, la tenerezza, il compianto, la consolazione, l'inquietudine, il dispiacere e l'affetto. Sta tutto nella parola, nel concetto Rachmanut, che è un'idea cardine della storia della cultura e della nostra cultura. E nello schema della creazione, vedete, secondo la Kabbala ebraica, come abbiamo osservato a suo tempo studiando l'Heptaplus, no? Di Pico della Mirandola, l'avete presente, no? Il numero 7 rimanda al settimo giorno della creazione, in cui Dio fa una sosta, rispetta una tregua. Attenzione, perché è un concetto, davanti a quella statua noi dobbiamo avere in testa queste cose per capire come ha battuto Michelangelo col mazzuolo sullo scalpello. Una sosta, Dio rispetta una tregua, e difatti, guardate, nel momento del dolore le attività quotidiane, no? Cioè l'aspetto creativo dell'esistenza, tutti avremmo fatto questa esperienza, passano in secondo piano perché subentra la tregua del Rachmanut. E che trova una sintesi nel termine pietà. Ora, io qui avrei dovuto aprire una porta. Ho scelto poi di non farlo, se non a voce, adesso questa sera, anche perché è facile da realizzare per ciascuna e ciascuno di voi da aprire. Guardate che Primo Levi, che tutti conoscete, di cui avete letto le opere, voleva intitolare il suo romanzo intitolato La Tregua Rachmanut. Poi l'editore ha detto, ma no, per spiegarglielo, va bene, allora poi siccome i titoli non li scegli, ma li sceglie ecco, benissimo. Non so se avete letto La Tregua di Primo Levi, se non l'avete letto leggetelo o rileggetelo, è il viaggio, il lungo viaggio, perché è complicato, dopo l'uscita da Auschwitz fino a Torino. C'è anche un film sulla Tregua, un film fatto bene, credo che voi potete vedere, visionare, ecco, dietro questo romanzo e dietro questo film c'è il concetto del Rachmanut, è un momento di tregua perché dopo quell'esperienza ecco c'è la pietà, ecco, è chiaro questo? Quindi qui avremmo potuto cominciare a leggere la tregua, ma è evidente che questo è un esercizio che potete fare voi, la mettete e la inserite, ecco, in questa contesto, ecco, la pietà di Michelangelo sta naturalmente anche sul piano della didattica, della lettura e della scrittura, e il buon ebreo di cultura, Primo Levi non è prettamente una persona religiosa, è un laico, però ecco, la cultura che ha è profondamente inserita nell'ebraismo torinese dei Levi, conoscete. Come tema dell'arte cristiana, la denominazione di pietà, come ben sappiamo, corrisponde al momento della passione, no? In cui il corpo senza vita di Gesù è tolto dalla croce e preso in braccio dalla madre Maria, santa dal dolore. Ora, questa scena ha sempre rappresentato per ogni artista una grande sfida per via della complessa immagine da ritrarre, quella del corpo riverso di un uomo adulto sorretto da una madre prostrata e non più giovane, e difatti è successo che molte pietà che sono state scolpite dal periodo medievale in avanti presentano tutte qualcosa di goffo e di non proporzionato, ecco, provate a cercarle, trovate sulla rete, no? Dall'anno 1000 in avanti, no? Molte raffigurazioni, ecco, della pietà. E poi ci sono quelle di anche le altre di Michelangelo che diventano sempre più scarnificate perché il personaggio è così, no? E quindi Jacopo Galli, che fa da intermediario, rassicura il cardinale francese, suo amico, che avrebbe avuto un'opera straordinaria, perché lui, Galli è un esperto e capisce che Michelangelo ha un grande talento, e questa poteva sembrare un'iperbole, ma il Galli, da esperto collezionista, che non aveva dubbi sul talento di Michelangelo, non esagerava, e le sue parole si sono rivelate profetiche. Galli dice: vedrai che ci mette dentro anche qualche cosa che dovrebbe interessare, la riforma della Chiesa, perché tutti ne parlano, ma tutti hanno paura perché c'è il Borgia al potere, in questo momento c'è un progetto che è una situazione molto particolare questa, in questo momento, nella Chiesa in Europa. Michelangelo chiede al cardinale Jean de Villers de la Grolla di ordinare un blocco del migliore marmo di Carrara, perché la Grolla gli presenta dei blocchi di marmo, ormai Michelangelo è diventato un esperto nei marmi, è un esperto, diciamo, con Giulio II come va a finire questa sua esperienza, quella volpe di Giulio II. E si rende conto che questa commissione può rappresentare per lui una grande occasione, un'opportunità per dare una svolta alla sua carriera, quindi alla realizzazione della statua dedica un anno intero, impiegando mesi alla sola levigatura del corpo del Cristo per farlo risplendere di luce divina, scrive lui. Ora, Michelangelo ha 24 anni quando conclude l'opera, nel 1499, e questa pietà appare subito come un capolavoro, perché lo scultore è riuscito davvero a profondere in questo oggetto il significato del composito termine Rachmanut, di cui dobbiamo tenere conto e che dobbiamo imparare e che dobbiamo applicare alla letteratura, abbiamo cominciato dal Primo Levi, ma poi questo concetto nella letteratura si esprime in moltissime forme. Il vocabolo ebraico Rachmanut esprime 7 sentimenti combinati insieme: la compassione, la tenerezza, il compianto, la consolazione, l'inquietudine, il dispiacere, l'affetto? Quale di questi sentimenti preferite mettere per primo? E che cosa vi fa venire in mente la parola scelta? Beh, scrivete quattro righe in proposito, è un esercizio importante, interessante, che riguarda la nostra esperienza, riguarda la nostra biografia. C'era una regola, abbiamo accennato prima, che andava rispettata. Nessun artista era autorizzato a firmare le opere che eseguiva per il clero. E in teoria lo scopo era quello di mantenere gli artisti al loro posto e proteggerli dal peccato di superbia. Sebbene i papi e i cardinali non trovassero niente di male, a proposito di superbia, nel fare in modo che i loro nomi, le loro immagini e i loro blasoni apparissero in tutta evidenza nelle stesse opere. No? Ora, a Michelangelo, proprio per il fatto di aver profuso per più di un anno tutta la sua passione, la sua energia, il suo talento e la sua preparazione intellettuale per realizzare la Pietà, a Michelangelo dà molto fastidio non poter firmare la sua opera. E per giunta è un momento questo di grande tensione. E poi nel corso della realizzazione c'è anche un intoppo di non poco conto, altro che tensione. Cioè, prima ancora di essere presentata pubblicamente, la statua cambia proprietario perché il cardinale Jean de Billard de la Grolla muore prima che la Pietà sia terminata. Eppure stava bene, uomo atletico, piena salute. Ora, nella relazione sulla morte del cardinale Jean de Billard de la Grolla si legge che questo è avvenuto per cause naturali, ma non ci ha mai creduto nessuno nel momento in cui il veleno dei Borgia è diventato uno strumento di gestione del potere. Questo è un messaggio preciso al re di Francia che, se guardiamo i documenti, fa certe affermazioni nei confronti del Borgia, nei confronti della Spagna. Ora, i beni del cardinale francese vengono ereditati dalla Santa Sede, o confiscati se volete, e la Pietà diventa di proprietà dello stesso Papa Alessandro VI, il quale dice: questa la voglio io, Don Rodrigo Borgia, che se ne appropria facendo intendere che il suo era un atto con il quale voleva dimostrare un profondo rincrescimento per la morte tanto della Grolà, ma soprattutto di uno dei suoi numerosi figli illegittimi, il Duca di Gandia, che era stato assassinato di recente. E anche qui c'è tutta una trama che gira intorno a questo fatto. Noi non abbiamo tutti i documenti, perché molti sono documenti che all'epoca erano secretati, cioè stavano solo nelle creste, le dichiarazioni degli intriganti. Guardate, il Duca di Gandia è uno dei pochi figli illegittimi, ce ne aveva una ventina, Don Rodrigo, che aveva riconosciuto e al quale era particolarmente affezionato. I figli legittimi, perché poi ci sono quelli legittimi, di Papa Borgia, come voi ben sapete, sono quelli nati dalla sua stabile relazione con Vannozza Catanei, Giovanni, Cesare, Gioffri e Lucrezia. Se volete sapere di Lucrezia, leggetevi. Biografie, ce ne sono tante in circolazione. Questa, vedete, è una situazione caotica, no? Che si è creata, dove ci sono tutta una serie di sovrapposizioni. Lucrezia, sì. La biografia migliore credo che rimanga sempre quella di Maria Bellonci. Ma torniamo ad occuparci della statua. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il giorno in cui la Pietà viene presentata al pubblico, Michelangelo, e ce lo scrive lui, a causa della regola per cui nessun artista era autorizzato a firmare le opere che eseguiva per il clero, non potendo comparire, si nasconde dietro una colonna della Basilica di San Pietro, da dove assiste all'applauso dei presenti e da dove sente l'elogio dei critici, i quali ipotizzano che questo capolavoro doveva essere opera di un grande artista o romano o lombardo. E voi capite che al fiorentino Michelangelo monta subito la rabbia, l'indignazione, e quella notte stessa rischia la vita tornando di nascosto nella basilica, arrampicandosi sul suo capolavoro, sapeva dove mettere i piedi, e incidendo molto rapidamente, perché c'era la ronda, sulla fascia che attraversa la veste della Madonna, la scritta, attenzione alla scritta, Michelangelus Bonarotus Florentinus facebat, qui Cristoforo Landino lo avrebbe sculacciato di fronte a questo facebat e gli avrebbe dato l'insufficienza. Poi si dilegua senza imbattersi nella ronda delle guardie svizzere che se lo avessero preso lo avrebbero ucciso sul posto. Con poco tempo a disposizione Michelangelo ha realizzato l'iscrizione in fretta con mano nervosa e tremante, perché rischiava grosso, di conseguenza commette diversi errori, e c'è da capirlo, dei quali si accorge rileggendo l'iscrizione. Per esempio, invece di Michelangelus incide Michelablus, dimenticando la N e la E, che corregge aggiungendo solo la E dentro la G, mentre la N non sa dove metterla e quindi lascia perdere, perché il tempo correva. Ma ciò che colpisce di più è il fatto che avrebbe potuto risparmiare spazio e tempo incidendo fecit, che è la dicitura più corretta in latino rispetto al molto insolito e un po' cacofonico facebat. E a questo proposito sappiamo che la sua conoscenza del latino era appena sufficiente. Michelangelo preferiva l'ebraico, forse perché era più difficile, può darsi. Ma ora, quando l'iscrizione viene scoperta, Michelangelo naturalmente è già sparito dalla circolazione, nascosto non sappiamo dove, ma già deciso di lasciare Roma per tornare a Firenze. Alla sua presentazione la Pietà viene considerata la più bella scultura in marmo che sia mai stata eseguita, ma i critici, osservandola, ritengono che nel volto di Maria ci sia qualcosa di sbagliato, perché sembra di gran lunga troppo giovane per una donna con un figlio di 33 anni. Difatti i primi osservatori, come al solito, i Santuffizini, dicono ma che faccia gli ha dato quella ragazzina? No, ora. Secondo gli storici cristiani, primo fra tutti Eusebio di Cesarea, al tempo della crocifissione di Gesù la Madonna doveva avere circa, Maria di Nazareth, doveva avere circa 50 anni, no? Infatti nelle altre raffigurazioni della Passione Maria dimostra più o meno quest'età, ma l'operazione compiuta da Michelangelo è prettamente di natura letteraria e intellettuale, come al solito, e così dobbiamo fare la nostra osservazione, la nostra lettura. E fa due citazioni che lui ha in mente, chiaramente, quindi le esprime, fa il compito, come al solito fa il compito. E qui invece sarebbe stato lodato da Cristoforo Landino e da Pico della Mirandola, ecco, e quindi si rifà, insomma, alla sufficienza ci arriva, nonostante il facebat, che è veramente buffo. Ma l'operazione compiuta da Michelangelo quindi è quella di ispirarsi prima di tutto ai versi del canto 33° del Paradiso della Divina Commedia, in cui Dante definisce la Vergine Maria figlia del tuo figlio, e Dante ce l'ha perfettamente in testa questo concetto, e poi si è ispirato al Midrash ebraico, quindi come al solito. Michelangelo conosce bene, per merito di Cristoforo Landino, l'opera di Dante, conosce altrettanto bene, per merito di Marsilio Ficino, soprattutto di Fico della Mirandola, la letteratura del Midrash, del Talmud e della Kabbalah. Quindi non c'è nulla di misterioso nella rappresentazione che dà della figura di Maria. E in proposito è d'obbligo fare una realistica, quindi verifica filologica, ma prima di fare questo esercizio in funzione della didattica della lettura e della scrittura, c'è da segnalare ancora un elemento che è emerso nel 1973, quando uno squilibrato, o presunto tale, nel 1972, certamente ve ne ricordo, non eravate nati ancora, ha assalito la statua, no? È stato ripreso questo assalto, danneggiando il braccio sinistro, una palpebra e il naso di Maria. Ora, durante il restauro, al quale hanno partecipato i maggiori specialisti, e guardate, questo lavoro è stato filmato in un documentario che potete vedere, visitare sulla rete, lo trovate sulla rete, potete vedere tutto questo documentario che documenta il restauro, ecco, di quest'opera che è avvenuto. E quindi i restauratori si sono accorti, non se ne era accorto nessuno prima, che Michelangelo ha nascosto una M maiuscola, l'iniziale del suo nome o l'iniziale di Maria, nel palmo sinistro della mano di Maria. Nel palmo sinistro della mano di Maria, quindi anche lo squilibrato è stato utile per farsi capire che dentro c'era un ulteriore segno che Michelangelo aveva lasciato in precedenza, dice poi questo non lo vedrà nessuno, è meglio che... Quindi, vedete, c'è tutta una serie di situazioni molto interessanti. Speriamo non le scoprano, se no ci fanno i romanzi e chi si aspetta. Quindi, ancora prima di firmare di nascosto l'obbligo, rischiando la vita, ora, ha voluto lasciare un segno per dimostrare che era lui l'autore dell'opera. Guardate, e chi lo sa, questo noi non lo possiamo sapere. E allora, su un catalogo che trovate in biblioteca o che avete in casa, navigando in rete, osservate la Pietà di Michelangelo, che si trova nella prima cappella della navata destra della Basilica di San Pietro, protetta da una scatola a prova di proiettile. Non c'è nulla di misterioso nel fatto che l'immagine di Maria scolpita da Michelangelo nella Pietà risulti essere troppo giovane per una donna con un figlio di 33 anni. Difatti l'operazione compiuta da Michelangelo è prettamente di natura letteraria, di natura intellettuale. Si è ispirato ai versi del canto 33esimo del Paradiso della Divina Commedia di Dante e poi si è ispirato al Midrash ebraico, restando fedele all'idea dei suoi maestri, Marsilio Ficino e soprattutto Pico della Mirandola, che coltivano un pensiero di carattere interculturale con il cristianesimo e l'ebraismo in continuo dialogo tra loro, secondo una visione universalistica della dottrina. Quindi lì, ecco, traspare il Rinascimento in questi, deve trasparire, non perché c'è una bellezza, ma perché c'è un investimento di intelligenza, no? Ecco che cos'è il Rinascimento. Ed è su questo che noi dobbiamo lavorare, è sulle nostre azioni dell'apprendimento che dobbiamo lavorare, per fare il Rinascimento. Ma dobbiamo procedere con ordine, facendo innanzitutto un'incursione sul testo della Divina Commedia, che per tutto il Rinascimento e per Michelangelo in particolare è stata un'opera di riferimento. Michelangelo, soprattutto il commento fatto poi da Cristoforo Landino, che è un commento in chiave neoplatonica, è fondamentale, poi lo abbiamo utilizzato tutti, abbiamo continuato a riscrivere, i letterati hanno continuato a riscrivere quello. Michelangelo, nello scolpire la figura di Maria nella Pietà, quindi pensa ai versi del canto 33° del Paradiso, che è l'ultimo canto della terza cantica e quindi l'ultimo canto dell'intero poema. Cosa c'è lì? Allora, sappiamo, perché abbiamo già studiato a suo tempo questo tema in un altro contesto, perché Dante ci accompagna regolarmente, perché ci deve accompagnare regolarmente, è così che dovrebbe essere utilizzata la Divina Commedia all'interno di quello che è la procedura dell'alfabetofania. E sappiamo che il protagonista principale degli ultimi tre canti della Divina Commedia, il 30°, 32° e 33° del Paradiso, è Bernardo di Clairvaux, di Chiaravalle. San Bernardo, del quale, non nel senso di cane, ma nel senso di... del quale tanto Dante quanto Michelangelo conoscono le opere. E guardate sul punto 3 del repertorio. Dante e Michelangelo conoscono bene, e non sono i soli, un'opera di Bernardo di Clairvaux. Non sono i soli nel senso che anche noi l'abbiamo già incontrata quest'opera, redatta nel 1125. Noi abbiamo attraversato i territori della scolastica, ricordate. E un'opera che ha avuto successo tanto all'epoca della scolastica medievale quanto in età rinascimentale. Quest'opera si intitola De gradibus humilitatis et superbie. È facile da tradurre. I gradi dell'umiltà e della superbia. Quest'opera è un commento al capitolo 7 della regola benedettina, scritta, come voi sapete, nel 593-594 da Papa Gregorio Magno, nel secondo libro dei suoi dialoghi. La regola di San Benedetto l'ha scritta Gregorio Magno. San Benedetto, personaggio metaforico, sì, dietro a questa figura c'è un feudatario che si fa santo, ma di cui non conosciamo bene i connotati, dove è Gregorio che costruisce a regola d'arte il personaggio, dove si parla dell'umiltà come disciplina che favorisce la conoscenza. Attenzione, più si è umili e più si è in grado di conoscere. E quindi Bernardo riflette e fa riflettere sui tre gradi che secondo lui portano alla conoscenza della verità. Il primo grado, che avvicinano a Dio, il primo grado è la conoscenza di sé guidata dalla ragione. Quindi dobbiamo conoscerci facendo funzionare la nostra ragione, ragionando, riflettendo. Il secondo grado è la comprensione del prossimo guidata dall'affetto e dalla compassione. Dobbiamo accogliere le persone, il prossimo nostro, come noi stessi. E il terzo grado è la conoscenza della verità in sé nell'estasi mistica. Ecco, poi bisogna essere in grado di avvicinarsi a Dio anche a livello devozionale. E Bernardo in proposito ha studiato con grande interesse l'Eneadi di Plotino, dove si parla in modo laico del concetto dell'estasi, ma naturalmente ne trae vantaggio. E ex stasis, cioè stare al di sopra della banalità delle cose, in una visione, ecco, più qualitativa della vita. Ecco che cos'è l'estasi. In quest'opera, I gradi dell'umiltà e della superbia, Bernardo mette in evidenza che l'unica storia reale è quella sacra, rievocata ogni giorno nelle celebrazioni liturgiche durante le quali si può seguire un tirocinio di perfezione che va dalla conoscenza di sé alla perfetta unione con Dio, fino a perdersi nella santità divina, nell'estasi, come scrive, una goccia d'acqua nel vino. Ora, la passione mistica di Bernardo invita ad andare dove porta il cuore. Ecco, nello scontro della scolastica tra l'intelletto, la ragione e il cuore, ecco, Bernardo è quello che sostiene le ragioni del cuore più che le ragioni della ragione, dell'intelletto. E va dove ti porta il cuore. E questo fatto sposta l'asse dell'itinerario contemplativo dalla ragione al sentimento. E non a caso Bernardo è il massimo creatore di devozioni. Le devozioni hanno una forte carica sentimentale, no? Nei confronti, devozioni nei confronti delle figure che sono protagoniste nei Vangeli, e a cominciare dalla devozione per la Vergine Maria. E di questo fatto ne tiene conto Dante, e sulla scia di Dante ne tiene conto Michelangelo. Dante colloca San Bernardo negli ultimi tre canti della Divina Commedia, 31, 32, 33 del Paradiso, e Michelangelo, così come i suoi maestri Cristoforo Landino, Angelo Poliziano, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, conosce a memoria questi canti. Guardate che tutti gli intellettuali allora conoscevano a memoria la Divina Commedia. Dante era un media, era il media del momento. Medium è un termine latino, diciamo. Dante incontra San Bernardo nell'Empireo, il cielo di Dio, dove la schiera dei beati si presenta al poeta sotto forma di una candida rosa, la rosa dei beati. Qui Dante dice addio a Beatrice, che lo ha accompagnato fin lì, che sorridente va a riprendere il suo posto nel terzo giro, e lui rimane muto per lo stupore, è in estasi, così come prescrive il terzo grado della conoscenza secondo il pensiero di Bernardo, perché lì Dante applica il pensiero di Bernardo. Dante applica il pensiero della scolastica nel Paradiso della Commedia. San Bernardo spiega a Dante l'importanza della grazia divina e poi lo invita a fissare gli occhi di Maria, mentre lui, Bernardo, con la tacita partecipazione di Beatrice e di tutti i beati che congiungono le mani, mentre lui, Bernardo, recita la famosa orazione alla Vergine, perché interceda in favore del poeta in modo che Dante possa levarsi all'ultima salute. Questo è un verso bellissimo, possa levarsi all'ultima salute. Ora, leggete o rileggete i primi 39 versi del 33° canto del Paradiso, che contengono la orazione di San Bernardo alla Vergine. Guardate, una lettura molto interessante. Nella vostra biblioteca domestica c'è, come dicono le statistiche, la Divina Commedia, quindi potete fare questo esercizio, che è propedeutico per comprendere il significato che Michelangelo ha voluto dare alla figura di Maria nella Pietà. E ora leggiamo i primi 12 versi della orazione, introduciamola, di San Bernardo alla Vergine, poi voi potete leggerli continuando fino al 39°, dove termina l'orazione, confrontandoli pazientemente con le note esplicative che mai non mancano nei volumi della Divina Commedia. E la pazienza, virtù esaltata anche da Dante e da Michelangelo, è una dote che non deve mai mancare alla persona che studia, e che tiene in mano i libri, come dice Fedra Inghirami, ci vuole pazienza, santità, glielo leggo io, perché lei ha le mani sempre sporche di mattoni, cemento, spade. Il primo verso descrive in modo esaustivo la figura di Maria come l'ha scolpita Michelangelo, una ragazza giovane perché è madre di Dio e insieme è figlia di lui. Questo è il ragionamento sillogistico. E quindi, leggiamo. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilistasti sì che il tuo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccolse l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui, in paradiso, sei a noi meridiana face di caritate e giuso sulla terra, intra i mortali, sei di speranza fontana di pace. E Dante qui dimostra tutta la sua sapienza poetica geniale nel descrivere, e Michelangelo ecco, ha trovato lo spunto adatto e quel viso nasce da questi versi. Proseguite per conto vostro nella lettura quindi dei 39 versi di cui si compone l'orazione di San Bernardo alla Vergine. È inutile dire che questo è uno dei punti in cui la sapienza poetica di Dante raggiunge i vertici e Michelangelo ne è affascinato. E poi Michelangelo, per dare forma alla figura di Maria nella Pietà, si ispira anche, perché non si ferma qui, al Midrash ebraico. C'è difatti nel libro della Genesi un elemento filologico che dà linfa alla sua ispirazione, un elemento che lui conosce bene in virtù della sua formazione orientata verso una dottrina di carattere universalistico secondo l'insegnamento ricevuto da Marsilio e soprattutto da Pico della Mirandola. Guardate sul punto 4 del repertorio. Michelangelo, in virtù della conoscenza della cultura ebraica, studiata in particolar modo con Pico della Mirandola, è cosciente del fatto che nella statua della Pietà sta raffigurando non solo la Vergine e Madre, qui c'è un paradosso, no? Vergine Madre cristiana, ma anche una madre ebrea, perché Maria di Nazareth è una ragazza ebrea, c'è poco da fare. E le ragazze ebree, come Maria, si ispiravano, si ispirano tutt'oggi alla figura di Sara. Conoscete Sara, la matriarca degli ebrei? C'è chi dice il vero patriarca. E beh, tutto il genere. Voi teologhe di genere femminile sostenete questo, e io penso che sia vero anche questo, fondamentale, perché la generazione non c'era senza Sara. E quindi l'elemento fecondo che porta avanti tutta la storia, ma non solo, è il suo, suo intervento che gli dà proprio gli scrivani, la scuola di scrittura del codice Priester, la figura di Sara, la moglie di Abramo, con il quale Dio stipula un patto, no? La seconda berit, il patto. Il primo patto Dio lo aveva stipulato con Noè, e poi lo vediamo sul soffitto della Sistina, ma non ci siamo entrati, ancora ci entreremo a suo tempo. Ma questa alleanza Dio la stringe anche con Sara, perché senza di lei la discendenza di Abramo non sarebbe potuta essere numerosa come le stelle del cielo e come i granelli di sabbia del mare, è chiaro. Ora, Sara partorisce Isacco a 90 anni compiuti e il nome Isacco significa Dio mi ha dato la gioia di ridere. Questo è il concetto, lì inizia tutta la risata del libro del Talmud. E sappiamo, leggendo i primi 15 versetti del capitolo 18 del libro della Genesi, è lì che dovete andare, andate a leggerli o a rileggerli, fate questi esercizi che sono brevi e facili da fare, metteteci gli occhi, che a Sara scappa da ridere quando dalla tenda dove sta preparando da mangiare per gli ospiti sente il Signore che si presenta travestito, la conoscete, no, questa storia, travestito da viandante e accompagnato da due angeli, anch'essi sotto mentite spoglie, no? Tuttavia Abramo ha ascoltato questi tre uomini sconosciuti con grande, li ha trattati, li ha accolti, li ha ascoltati con grande ospitalità nel suo accampamento, accampamento di Abramo, che è un ricco pastore, presso le querce di Mamre, davanti a Ebron. Lì c'è un grande campeggio dove sta con il suo gregge Abramo. Siamo davanti a Ebron, sotto le querce di Mamre, dove avvengono tante cose. Bene, Sara ha sentito il Signore comunicare al centenario, lui ha 100 anni, al centenario Abramo, che lei, 90enne, partorirà un figlio. E subito dopo il Signore rimprovera categoricamente Sara per il fatto che lei abbia riso. Come ti sei permessa di ridere? Dice il Signore. Non credi che tutto sia possibile al Signore? E lei di conseguenza, un po' impaurita, nega di averlo fatto, ma in realtà ha riso veramente, perché dubita delle capacità amatorie del marito. Cioè, questo non sta neanche in piedi. No. Come posso mettermi a far l'amore, il testo originale dice, come posso mettermi a far l'amore con un vecchio, a ridere insieme, perché attenzione alla metafora, con un vecchio ormai incapace di procreare, dice Sara nel testo originale ebraico, mentre lei, secondo i maestri della Kabbalah e gli esegeti del Talmud, attenzione all'interpretazione, pur avendo 90 anni, ha riso come se fosse una ragazza, dice. E bisogna tener conto che la metafora ridere insieme, anche nella tradizione ebraica, significa fare l'amore. E allora, come hanno interpretato i maestri della Kabbalah e gli esegeti del Talmud questo testo? Attenzione, perché poi noi lo abbiamo tradotto nelle varie lingue, eccetera, ma cioè, lo abbiamo tradotto poi, no, tenendo conto, non in modo letterale, perché ora dobbiamo prendere atto che il racconto cerimoniale, il Midrash, no, il genere letterario con il quale sono stati scritti i libri della letteratura dell'Antico Testamento, utilizza i numeri, no, con una valenza allegorica, e il metodo interpretativo della Kabbalah ne fa tesoro. E quando gli scrivani del libro della Genesi, nel primo versetto del capitolo 23, attenzione perché qui bisogna un po' seguire il discorso tecnico per quanto riguarda l'esegesi, annunciano la morte di Sara, fanno un significativo uso simbolico dei numeri, e questo uso simbolico vuol dire qualcosa. Scrivono: la vita di Sara fu 100 anni e 20 anni e 7 anni, gli anni della vita di Sara. Attenzione, che significa, secondo la sintassi di carattere cerimoniale della lingua ebraica, significa qualche cosa di più della somma, cioè del fatto che Sara abbia vissuto 127 anni. Cioè, il testo di questo versetto, tradotto nelle lingue moderne, perde le caratteristiche del genere del Midrash e fa semplicemente la somma dei numeri, cioè illustra una quantità senza tenere conto della qualità simbolica dei numeri che è legata alla cultura della Kabbalah. E difatti tanto i maestri della Kabbalah quanto gli esegeti del Talmud, soprattutto, e qui naturalmente Fico della Mirandola e Marsilio Ficino si rifanno ad un commentatore, soprattutto il grande commentatore del Talmud di Babilonia, che è vissuto in Francia nell'undicesimo secolo, quindi nell'anno 1000, il Rabbi Shlomo ben Isaac, detto Rashi, famoso Rashi, grande commentatore del Talmud, la cui opera esegetica era ben conosciuta in età rinascimentale, perché è stata tradotta e insegnata da Marsilio Ficino e Fico della Mirandola. Cioè, Marsilio Ficino dice, traducono Rashi e quindi sanno tutto di questa metodologia. E lo sa anche Michelangelo, perché Michelangelo segue quelle lezioni, segue quelle lezioni. Ebbene, i maestri della Kabbalah e gli esegeti del Talmud interpretano questa perifrasi. La vita di Sara fu 100 anni e 20 anni e 7 anni, gli anni della vita di Sara, contenuta nel primo versetto del capitolo 23 del libro della Genesi, con queste parole. Attenzione, che cosa vuol dire quel testo, che noi traduciamo in italiano, dovremmo leggerlo in ebraico, con queste parole: a 7 anni Sara era spiritualmente, intellettualmente matura come una donna di 20 anni, e a 100 era ancora così integra nello spirito da apparire giovane come una ventenne, ed è per questo che a 90 anni ha potuto generare Isacco. È chiaro questo concetto? È una metafora, è un'allegoria, e il testo biblico la presenta dicendo: ma non vi crederete mica che noi diciamo che questa ha partorito 90 anni. Attenzione, è una metafora, è un'allegoria. Dio ha creato i simboli, noi li usiamo, c'è il gioco numerico da fare, ecco, su queste cose. È chiaro questo? E questa è la bellezza della letteratura veritica e di tutte le letterature, che però vanno interpretate con pazienza, ecco, vedete. E quindi a 7 anni Sara era matura come una donna di 20 anni, a 100 era ancora così integra nello spirito, soprattutto da apparire giovane come una ventenne, ed è per questo che a 90 anni ha potuto generare Isacco. Ma nel testo, no? Ha generato, ecco, Isacco. Michelangelo, che ha assistito alle lezioni di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola, sul pensiero interpretativo di Rashi, ha utilizzato questo Midrash che interpreta ed espone i caratteri della figura di Sara, per farli risaltare nel corpo e nel viso di Maria di Nazareth, la ragazza ebrea che è diventata la Madonna cristiana, come Sara, a 20 anni. Maria, pensa Michelangelo, prova un grandissimo dolore, ma ha fede e crede che Gesù risorgerà, è convinta che Gesù rinascerà, e quindi il suo aspetto di giovane ragazza non può che essere lo stesso di quando 33 anni prima lo ha dato alla luce. Ora, la bellezza della figura di Maria nella Pietà, oltre a derivare dalla tecnica del giovane scultore, che ha talento, ma vedete, nasce soprattutto dalla sua capacità di investire in intelligenza. Non c'è arte senza studio. E quindi è con questi occhi che noi dobbiamo guardare quest'opera, perché Michelangelo è un grande didatta della lettura. E questi personaggi servono in funzione dell'alfabetizzazione, se no, guardate, servono a niente, servono a poco. si rivoltano nella tomba. Diciamo, ma come? Solo bella, dite. Ma guardate che dietro c'è tutta questa roba qui che dovete andare a studiare. Divina Commedia, libro della Genesi, e dovete mettere in funzione le vostre azioni dell'apprendimento. Ecco, ecco. Credo che sia chiaro, no? La funzione dell'alfabetofania. Leggere o rileggere il testo del capitolo 23 del libro della Genesi è utile, racconta la morte e la sepoltura di Sara, guardate, forse è qualche cosa che sfugge, invece, e anche, guardate, racconta anche la trattativa con gli ittiti da parte di Abramo per acquistare un campo e una grotta dove Sara, con l'H finale, viene sepolta a Ebron, nella terra di Cana, e questo è il primo lembo della terra promessa che accoglie il corpo di Sara, che è l'autentica patriarca, quindi è chiaro, no? Perché lì, in quel momento lì, c'è questo fatto. Quindi attenzione, perché il genere femminile deve rivendicare, per quanto riguarda la lettura dell'Antico Testamento, una posizione, no, se non pari, superiore a quella dei patriarchi. E sono le patriarche che giocano un ruolo fondamentale. Se voi, e l'abbiamo messo in evidenza tante volte, il ruolo di tutte le donne che appaiono nella letteratura dell'Antico Testamento, sono loro che hanno un ruolo, che tagliano le teste quando è necessario perché ci sono i tiranni, perché gli uomini hanno paura, che intervengono quando devono intervenire, quando c'è da nutrire, e che intervengono a mettere al mondo una progenie che continua generazione, la specie. Ecco, quindi è evidente che anche questo bisogna metterlo in evidenza. A Michelangelo non piace che la sua opera, la Pietà, l'unica opera che porta la sua firma rocambolescamente impressa, vada in mano ad un papa simoniaco e scostumato. C'è anche questo fatto. E lui lo scrive. Diventi proprietà del maggiore responsabile dell'uccisione di Savonarola e delle... per il cardinale della Grolanda va bene, ma ora che questo qui se ne appropri, lui non può dire niente, lui è già stato retribuito e quell'opera non è più sua. E del cultore Don Rodrigo Borgia, di un'idea secondo cui la Chiesa di Roma deve diventare un impero sotto il controllo della sua famiglia, addirittura pensando al papato ereditario, no? Ora, Michelangelo, che ha già deciso di lasciare Roma per tornare a Firenze, sa che l'ultima parola pronunciata da Fra Girolamo Savonarola prima di salire sul patibolo è il termine misericordia, ricordate, un concetto che si identifica con il vocabolo ebraico rachmanut, che esprime una gamma di sentimenti combinati insieme, la compassione, la tenerezza, il compianto, la consolazione, l'inquietudine, il dispiacere, l'affetto. Guardate che questi termini stanno in tutte le pietà di Michelangelo. Ora non parliamo delle pietà di Michelangelo che ha realizzato e che potete vedere, ma devono essere osservate con questo catalogo di parole in mano, perché se voi li osservate con questo catalogo di parole in mano, vedete che queste parole si fanno carne, no? Non marmo, no? Ma si fanno carne in quella che è la nostra esperienza. Ed è con questa consapevolezza che Fra Girolamo, rivolto ai due commissari papali, dice, come abbiamo detto la scorsa settimana, prima di salire sul patibolo: voi credete che esista il Dio del massacro, io credo nell'unico Dio che esiste, è il Berit, il Dio della misericordia, Dio della creazione. E il priore di San Marco, da dotto esegeta, fa la sua ultima lezione, questa è la sua ultima lezione, secondo la sua missione di lector, magister, di lettore domenicano, e estrapola questa affermazione dal libro dell'Esodo, dove si legge non sono il Dio degli eserciti, non sono il Dio del massacro, ma sono il Dio dell'alleanza, El Berit. Perché? Perché ho avuto misericordia di voi. Ecco il concetto dell'alleanza. E si sa che risulta molto più facile far esistere il Dio del massacro piuttosto che il Dio della misericordia. E il Dio del massacro, come sapete, è il titolo di un testo teatrale scritto nel 2006, deve essere qua sotto, sì, qua sotto, vabbè, lasciamolo lì, scritto nel 2006 da Yasmina Reza, che è una scrittrice che ambienta la sua commedia o il suo dramma in una scrittrice cosmopolita, padre iraniano, madre ungherese, di cultura ebraica, e per quello che viene fuori anche, vengono fuori una serie di opere. È una commedia ambientata in un salotto dove due coppie di genitori tra i 40 e i 50 si incontrano per poter risolvere da persone adulte civili, quali essi ritengono di essere, una questione, la lite non proprio indolore scoppiata ai giardinetti tra i rispettivi figli, nella quale uno dei due, Bruno, il figlio dei padroni di casa, ha avuto la peggio rispetto al figlio degli altri, Ferdinando. Ora, l'incontro tra queste quattro persone è fatto di convenevoli, di buone maniere, come abbiamo letto la scorsa settimana nell'Incipit. Poi, con il procedere della conversazione, vediamo sgretolarsi a poco le maschere di benevolenza, di buona creanza, di correttezza politica, di apertura mentale, di dirittura morale che i protagonisti si sforzano di sfoggiare. L'autrice, con una buona dose di cinismo e senza moralismi, costruisce un vivace psicodramma usando un linguaggio volutamente leggero, fatto di luoghi comuni e di battute che risultano quasi sempre di pessimo gusto perché pronunciate piuttosto fuori luogo, che innescano un meccanismo di comicità involontaria, che raggiungono lo scopo di amplificare la ferocia che progressivamente va emergendo, per cui l'incontro, invece di essere l'occasione per risolvere civilmente la situazione, che poi i ragazzini se la vedranno tra loro senza bisogno della mediazione degli adulti, no, diventa una sorta di resa dei conti, e sotto quelle maschere di finta tolleranza vediamo apparire il ghigno del lume efferrato e oscuro che ci governa fin dalla notte dei tempi, il dio del massacro. Ora, dopo una sommaria presentazione, una serie di convenevoli, Michel, che è il padre padrone di casa, che di lavoro fa il grossista di articoli casalinghi, pronuncia la fatidica frase: possiamo offrirvi qualcosa? Caffè? Tè? Alain, che è il padre ospite, che di lavoro fa l'avvocato e usa spesso troppo spesso il cellulare, dichiara prendere volentieri un caffè, mentre Annette, che è la madre ospite, che è consulente patrimoniale, gradisce un bicchiere d'acqua, e quindi Veronique, che è la madre padrona di casa, che fa la scrittrice, si interessa di problematiche africane, esce dalla stanza per andare in cucina a prendere le bevande e quel che resta di una crostata che, secondo suo marito Michel, lei sa fare benissimo. Speravamo ne toccasse una fettina anche a noi, ma guardate, non è così, perché Alain, l'avvocato, è troppo affamato, come tutti gli avvocati, non so. Ma, leggiamo, andiamo avanti a leggere. Il dio del massacro. La crostata la dovete assaggiare, mica è facile fare una buona crostata. Abbiamo detto che qui si fa la filosofia della crostata. È vero. Che cosa vende lei? Ferramenta casalinghi, serrature, vaniglie, metallo per saldature, anche pentole, tegami, padelle. E se la cava con i tempi che corrono? Beh, sa, gli anni dell'euforia noi non li abbiamo vissuti. Quando abbiamo cominciato era già dura. Di chi è la colpa della crisi? Come si dice, colui che sorride quando le cose vanno male ha pensato a qualcuno cui dare la colpa, ma io se esco di casa ogni mattina con la mia borsa e il mio catalogo me la cavo. Non è come nel tessile, eh? Non dipendiamo dalle stagioni, bisogna essere pratici e dinamici. Mi sono sempre chiesto, ma chi va in giro oggi a costruire quadrati sull'ipotenusa? Già. E qui a questo punto torna Veronique con un vassoio e le bevande e la crosta, quel che resta della crosta. Non so chi ha messo la crostata in frigo. Monica ficca tutto nel frigo, non c'è niente da fare. Monica pensa che gli umani si dividono in due categorie, i geni e quelli che dicono di esserlo. E lei dice di esserlo. Vuole zucchero nel caffè? No, no. Che cosa c'è sopra la crostata? Composta di mele e pere. Composta di mele e pere. È una mia ricetta. Peccato, sarà troppo fredda. Composta di mele e pere, la prima volta. Composta di mele e pere è un classico, ma c'è un trucco. Ah sì? Bisogna che la pera sia tagliata a fette più spesse della mela, perché la pera cuoce più in fretta della mela. Ah, ecco. Ma non ha detto qual è il vero segreto. Lasciali assaggiare. Ottima, ottima, squisita. Qualche briciola di pan pepato. Ce lo mettete voi?
No, no, no.
Geniale. È una variante piccarda. Per essere onesta, l'ho imparata da sua madre. Pan pepato, delizioso. Se non altro abbiamo scoperto una ricetta. E poi dicono male delle suocere. Come quello che diceva sempre, sono appena tornato da un viaggio di piacere, ho appena accompagnato mia suocera all'aeroporto. Sì, sì, ma a parte le battute, io avrei preferito che mio figlio non perdesse due denti. Ma è ovvio, questo volevo dire. Certo che a lei lo hai detto in modo strano, ma no, io, tanto il cellulare di Alain vibra, devo proprio rispondere. Sì, Maurice, ah no, niente diritto di replica. Rischiate di alimentare la polemica. C'è stato un accantonamento? Quali sarebbero questi disturbi? Cos'è la tassia? E in dose normale, da quando lo sapete? E da allora non lo avete ritirato dal commercio? A quanto ammonta il fatturato? Ah sì, capisco, d'accordo. Alain, cerca di stare un po' con noi, per favore, mentre sta continuando a divorare la crostata. Penso che a noi non ce ne resta. Sì, sì, subito. Beh, a questo punto Serge, sono due anni che stanno dei rischi, lui fa un'altra telefonata, un rapporto interno, ma nessun effetto collaterale è stato formalmente accertato, no, nessuna misura precauzionale, nessun accantonamento, neanche un cenno nel rapporto annuale, cammini a zigzag, non ti reggi in piedi, insomma è come se fossi sempre ubriaco, qui ride, ma i farmaci per la pressione li prendiamo noi. Fatturato 150 milioni di dollari. Negare su tutta la linea. Voleva che pubblicassimo una smentita, quell'idiota. È ovvio che non lo faremo, ma se qualche giornale torna sull'argomento si può fare un comunicato del tipo è un tentativo di intimidazione a 15 giorni dall'assemblea generale. Deve richiamarmi, ok. Scusate, io in realtà con questa causa in corso sulle presunte controindicazioni di un farmaco di largo consumo non ho quasi avuto il tempo di pranzare, si serva, si serva. E voi avvocati, sempre indaffarati, permette? Me ne hanno raccontata una sugli avvocati, ma sì, lei è un uomo di spirito, si capisce, e gliela dico. Sa che differenza c'è tra una puzzola arrotata da un'auto sulla strada e un avvocato che ha fatto la stessa fine? Per la puzzola c'è una traccia di frenata. Sì, la sapevo già. E sono io stesso a dirgliene un'altra. Come mai dei pesci piranha hanno rinunciato ad aggredire un avvocato caduto in acqua? Si è trattato di un gesto di solidarietà tra colleghi. Ci canzonate, ma poi avete sempre bisogno di noi. siete come i preti voi avvocati, riuscite a rendere credibile persino uno che dice io posso sollevare un elefante con una mano sola, e se i giurati chiedono il riscontro voi vi appellate dicendo ma dove lo trova il mio cliente un elefante con una mano sola? Via, via, non faccia complimenti, si serva, si ha fame, faccia il piranha che questa crostata merita di essere addentata. Grazie, non faccio complimenti. Che stavamo dicendo? Che sarebbe stato più piacevole incontrarci in circostanze diverse. Ah sì, certo. Diceva che questa crostata ha imparato a farla da sua madre. La ricetta è di mia madre, ma l'ha fatta Veronique. Tua madre non mette insieme composta di pere e di mele, no. Deve essere operata, poverina. Ah sì? A che cosa? Al ginocchio. Le mettono una protesi in metallo e polietilene e lei si domanda che fine farà quando sarà cremata. Non vuole essere sepolta insieme a mio padre, vuole essere cremata e messa accanto a sua madre che è tutta sola nel midì, due urne che chiacchierano di fronte al mare. Sei cattivo. Ma no, ho sempre avuto un rapporto divertito con mia madre. Ti ricordi che il mese scorso gli ho detto che sono contrario ai rapporti prematrimoniali? Lei è conservatrice, si è compiaciuta. E allora io ho aggiunto, sono contrario ai rapporti prima del matrimonio, mamma, perché fanno arrivare tardi alla cerimonia. Sei molto cattivo. Siamo commossi dalla vostra generosità, apprezziamo molto che cerchiate di appianare la situazione invece di inasprirla, è il minimo che possiamo fare, proprio così. No, no, quanti genitori si schierano dalla parte dei figli comportandosi anche loro in modo infantile. Se fosse stato Bruno a spaccare due denti a Fernand, mi chiedo se Alain e io non avremmo avuto una reazione più epidermica. Non sono sicura che avremmo dato prova di tanta larghezza di vedute, ma come no? Annette ha ragione, non è sicuro. Sì, invece, perché sappiamo benissimo che poteva succedere il contrario. E Ferdinand che cosa dice? Come vive la situazione? Non parla molto, è disorientato, credo. Si rende conto di aver sfigurato un compagno? No, no, non si rende conto di aver sfigurato un compagno. Ma perché dici questo? Ferdinand se ne rende conto, e come? Si rende conto di essersi comportato in modo violento, non di aver sfigurato un compagno. La parola non le piace, ma purtroppo è quella giusta. Mio figlio non ha sfigurato vostro figlio. Suo figlio ha sfigurato nostro figlio, tornate qui alle 5 e vedrete la sua bocca e i suoi denti, momentaneamente sfigurato. La bocca si sgonfierà e per quanto riguarda i denti, se bisognerà portarlo dal miglior dentista, sono pronto a partecipare alle... Per questo c'è l'assicurazione. Ma noi vorremmo che i bambini facessero pace, che episodi di questo tipo non si ripetessero. Organizziamo un incontro, sì. Buona idea. Con noi presenti? Non hanno bisogno di essere monitorati, lasciamo che se la sbrighino tra uomini, a lei è assurdo. Però è vero, forse non c'è bisogno di noi, sarebbe meglio che non ci fossimo, no? La questione è se loro desiderano parlarci, se desiderano avere un chiarimento. Bruno lo desidera, ma Ferdinand? Non gli chiederemo la sua opinione. La cosa deve partire da lui. Ferdinand si comporta come un teppistello. Non ci interessano i suoi stati d'animo. Se Ferdinand incontra Bruno per una sorta di coercizione punitiva, non vedo cosa possa uscirne di buono. Signora, nostro figlio è un selvaggio. Sperare in un suo pentimento spontaneo è inverosimile. Scusate, sono spiacente, ma devo tornare in studio. Annette, tu rimani, mi racconterete poi che cosa avete deciso. In effetti non servo a niente. Sono mortificata, ma neanch'io posso trattenermi. Allora cosa decidiamo? Che ne dite di passare da noi verso le 19.30 con Bruno? 19.30? Che ne pensi, Michel? Io, se posso permettermi, penso che dovrebbe essere Ferdinand a venire da noi. Sì, sono d'accordo, non tocca alla vittima spostarsi, è vero. Io alle 19.30 non posso essere da nessuna parte, non abbiamo bisogno di te, visto che non servi a niente. Però sarebbe meglio che il padre ci fosse. Sì, ma allora non stasera. Ecco che il cellulare rivibra. Pronto? Nel bilancio? Non se ne fa cenno. Ma il rischio non è stato formalmente accertato. Non ci sono prove. Domani? Domani sono all'AIA. Lei lavora all'AIA. Sostengo una causa alla Corte Internazionale. L'importante è che i ragazzi si parlino. Accompagnerò Ferdinando da voi alle 19.30 e lasceremo che abbiano un chiarimento, no? Non sembrate convinti. Se Ferdinando non si assume le sue responsabilità, si guarderanno in cagnesco e sarà un disastro. Che cosa intende dire, signora? Cosa significa che deve assumersi le sue responsabilità? Vostro figlio non è un selvaggio. Ferdinando non è affatto un selvaggio. Sì, invece, a lei... Che sciocchezza, perché dici una cosa simile? È un selvaggio. Come spiega il suo gesto? Non vuole parlarne, ma dovrebbe parlarne. Quante cose dovrebbe fare, signora? Dovrebbe venire qui, dovrebbe parlarne, dovrebbe pentirsi. A quanto pare lei ha delle competenze che a noi mancano. Cercheremo di migliorare, ma nel frattempo si è indulgente. Su, è un peccato salutarci in questo modo. Ma io parlo per lui, parlo per Ferdinando. Lo avevo capito. Sediamoci ancora 2 minuti. Un altro caffettino? Vada per il caffè. Anche per me allora, grazie. Lascia stare, vero? Ci penso io. Intanto Annette sposta delicatamente qualcuno dei molti libri d'arte che stanno sul tavolino. Lei è un'appassionata di pittura, vedo. Di pittura, di fotografia. È un po' il mio mestiere. Anch'io adoro Bacon. Ah sì, Bacon. Crudeltà e splendore. Caos, equilibrio. Sì. Ferdinand si interessa all'arte? Non quanto dovrebbe. I suoi figli sì? Tentiamo. Tentiamo di compensare le carenze dell'insegnamento scolastico in queste materie. Già. Tentiamo di farli leggere, di portarli ai concerti, alle mostre. Forse sbagliamo, ma crediamo al potere pacificante della cultura. Ha ragione, ci crediamo anche noi, come ha scritto Bertolt Brecht. Ci sedemmo dalla parte del torto, visto che tutti gli altri posti erano occupati. Siamo piacevolmente sorpresi dal tono di questa affermazione, no? Forse sbagliamo, dice Veronique, ma... crediamo al potere pacificante della cultura. Poi vedremo poi come va il potere, man mano che andremo avanti a leggere. Ma abbiamo già visto. E saranno i personaggi del testo teatrale che stiamo leggendo all'altezza di questa affermazione? Michelangelo sul potere pacificante della cultura non ha dubbi. Michelangelo con la scusa di aver ricevuto una commessa a Siena, dove si fermerà per poco tempo, e dopo aver firmato clandestinamente la Pietà lascia Roma e torna a Firenze. Siamo all'inizio del 1500. I Borgia, il Papa Don Rodrigo, suo figlio Cesare, il braccio armato della famiglia, hanno deciso di conquistare l'intera Italia, a cominciare da quella centrale. La Chiesa deve diventare l'impero dei Borgia, un progetto al quale si sta opponendo decisamente anche e soprattutto il cardinale Giuliano della Rovere, che è costretto a vivere in clandestinità, perché hanno già tentato diverse volte di farlo fuori quando era a Roma, ma 2 volte, una volta è stato assalito da un uomo col pugnale, ma lui l'ha mandato all'ospedale, poi da 4 uomini coi pugnali, ma lui li ha messi in fuga. Era piuttosto atletico il cardinale della Rovere, e quindi si è dovuto allontanare e diventa il leader dell'opposizione ai Borgia. E i Borgia non esitano in questo momento a eliminare ogni rivale. E uno come Michelangelo, che si definisce fiorentino e quindi per antonomasia critico nei confronti del papato, a Roma corre un grave pericolo. A Firenze, dopo il rogo di Savonarola, la fuga dei Medici e l'allontanamento del re di Francia, Carlo VIII, contrastato dal gonfaloniere Pier Capponi, ricordate quello che risponde al re dicendo no, io faccio suonare le mie trombe, lui e noi faremo suonare le nostre campane, e allora il re lascia perdere, dice ma vabbè lasciamo perdere, si ricostituisce la Repubblica mediante un compromesso tra la borghesia e l'aristocrazia. Guardate sul punto 5 del repertorio. Nell'estate del 1501 il Consiglio della Repubblica Fiorentina decide, per celebrare la nuova istituzione, di collocare nella parte superiore del Duomo due nuove sculture di grandi dimensioni che devono simbolicamente vigilare sulla città. La scelta dei soggetti da raffigurare, Ercole e Davide, va decisamente, vedete, in una direzione neoplatonica, no? Sono due figure non appartenenti al repertorio cristiano. L'Ercole avrebbe dovuto essere raffigurato nell'atto di sconfiggere il gigante Caco, mentre il Davide doveva essere raffigurato nella tipica posa del giovane eroe con la testa mozzata di Golia ai piedi. Ora, per realizzare l'Ercole, il Consiglio sceglie lo scultore Baccio Bandinelli, 1488-1560, un artista fiorentino dotato di una grande tecnica. La statua di Ercole che sconfigge Caco, il gigante Caco, è, come sapete, a tutt'oggi è in Piazza della Signoria, nella Loggia dei Lanzi, lo sapete. Guarda, il, sempre lì. Il gonfaloniere, come dire, il sindaco della Repubblica in questo momento è Piero Soderini, un vecchio amico di Michelangelo che gli affida, Michelangelo è appena rientrato in città da Siena dopo aver svolto una commissione, abbiamo detto, gli affida l'incarico per realizzare il David, perché Soderini sa che Michelangelo si è formato sulla cultura ebraica alla scuola di Pico della Mirandola. Allora, a Baccio Bandinelli viene fornito un blocco di marmo nuovo, mentre Michelangelo, a sorpresa, chiede un pezzo di marmo già usato, un blocco molto grosso ma di scarso spessore, già parecchio inciso in vari punti da altri scultori che avevano invano cercato di utilizzarlo. A Michelangelo le cose facili non piacciono e i più dubitano che sarà in grado di realizzare un'opera di valore usando questo vecchio rudere, però Michelangelo di marmi se ne intende, è diventato ormai un intenditore. Michelangelo però, secondo il pensiero neoplatonico, sente che in questo blocco c'è una figura da liberare, no? Che sta aspettando proprio lui, e comincia a lavorare facendo falegname intanto, montando, faceva anche il falegname, volendo, se volete farvi fare la libreria, Michelangelo, montando un alto ponteggio attorno al marmo che poi circonda con pesanti drappi. Michelangelo non vuole mai si veda quel che sta facendo. E quindi si mette all'opera, ai suoi segreti, alle sue, come abbiamo capito. Sul quaderno dove esegue gli schizzi preparatori, Michelangelo scrive un frammento poetico accanto al disegno del robusto braccio destro del David. Ora, se fate un giro attorno alla chiesa di Or San Michele, sapete dov'è? Anche navigando in rete, potete osservare le statue poste nelle nicchie che ne ornano le pareti esterne, no? Non c'è bisogno. E potrete notare che per la posizione delle braccia del Davide, Michelangelo, avendo seguito anni prima le lezioni di Bertoldo di Giovanni, che li portava lì, li faceva lezione, li faceva esercitare, ha preso degli spunti utili, ha preso lì degli spunti utili. Fate questo esercizio. Ebbene, di comparazione. Ebbene, che cosa scrive Michelangelo sul suo quaderno accanto allo schizzo del braccio destro del Davide? Leggiamo il testo di questo frammento. È la Cabala, lo stile è cabalico e sibillino. Davide con la fromba e io con l'arco, Michelangelo rocte l'alta colonna el ver. Guardate, appare chiaro che Michelangelo usa, come fa spesso, una sorta di codice enigmatico, sibillino, cabalistico. Qui non ci sono numeri, però, per cui è necessario tradurre le sue parole in lingua corrente. Davide con la fromba, Davide con la fionda e io con l'arco, Michelangelo rotta è l'alta colonna e il verde, rotta è l'alta colonna e il verde. Ebbene, ebbene, allora andiamo a tradurre. Però guardiamo il Davide, non... E dopo la traduzione, per capire, occorre fare l'esegesi di questi versi. Il fatto che Davide avrà in mano la fionda, Davide con la fromba, lo si capisce bene, no? Mentre ci si domanda che cosa voglia dire che Michelangelo avrà in mano l'arco e io con l'arco. E inoltre bisogna chiedersi perché alla fine ricalca un celebre verso di Francesco Petrarca. Michelangelo conosce bene il canzoniere del Petrarca e anche noi conosciamo quest'opera, no? L'abbiamo studiata nel viaggio dello scorso anno, no? Michelangelo riprende il verso con cui inizia il sonetto 227 del canzoniere: rotta è l'alta colonna e il verde lauro, in cui Petrarca esprime il suo dolore per la morte dell'amico Giovanni Colonna, l'alta colonna, e dell'amata Laura, il verde lauro. Ma perché Michelangelo cita in chiave allegorica un simile verso in questo frangente? E che cosa ha in comune il Davide con il lutto del Petrarca per la morte dell'amico e dell'amata? Ora, la chiave sta nel verbo rompere. Chi lavora il marmo nel Rinascimento fa uso di una specie di trapano per realizzare gli occhi delle statue e altri piccoli fori nella pietra e certe rifiniture di fino, per cui non ci vuole lo scalpello o il mazzuolo, ci vuole un altro strumento che Michelangelo ha a disposizione. E questo attrezzo consiste in un'asta sottile e appuntita che penetra nel materiale grazie ad un arco a corda che fa ruotare ad alta velocità la punta che incide. Ecco l'arco. Lo strumento che serve anche per accendere il fuoco. E con questo attrezzo Michelangelo realizza il famoso sguardo del Davide e quindi vuole affermare che, come Davide è riuscito a sconfiggere il nemico armato solo di una fionda, così lui avrebbe superato ogni avversario con il suo talento nell'uso dell'arco, perché bisognava saperlo usare. La alta colonna del verso petrarchesco diventa l'alto è tutt'altro che nuovo blocco di marmo che tutti gli altri scultori non erano riusciti a domare, ma che si era dimostrato amico all'occhio di Michelangelo. E Michelangelo di conseguenza avrebbe dimostrato a tutti il suo valore rompendo, cioè domando e modellando con amore, con passione, la grossa pietra, rotta è l'alta colonna, e avrebbe conquistato il verde all'oro, la laurea della vittoria. Rotta è l'alta colonna e il verde. E anche se lascia in sospeso il verso, per modestia, si capisce dove vuole arrivare. Difatti Michelangelo trionfa e la statua che realizza è un capolavoro, perché prima di tutto costituisce una rottura, rotta è l'alta colonna, rispetto al passato. E Michelangelo ha potuto scrivere metaforicamente, quindi rotta è l'alta colonna, attingendo al canzoniere, sapendo che anche l'opera del Petrarca ha rotto con la tradizione poetica medievale. Vedete quante cose ritornano, no? E nella formazione culturale di Michelangelo, conosce il canzoniere attraverso Poliziano, e il David rappresenta la rottura nei confronti di tutto l'immaginario tradizionale, per il fatto che invece di rappresentare il giovane pastore nel momento della vittoria su Golia, lo raffigura nel momento della decisione che sta prendendo, nell'atto della riflessione, e il suo sguardo è al tempo stesso espressione di preoccupazione e di fermezza. A parte la fionda e qualche pietra, è nudo e disarmato, ma viene colto nell'attimo esatto in cui la sua fede in Dio lo sta conducendo verso uno scontro che cambierà per sempre la sua vita e quella del suo popolo. E viene rappresentato poi nell'atto di girarsi verso l'avversario, e questa mossa permette a Michelangelo, studioso di anatomia, di celebrare la bellezza e la perfezione del corpo umano nudo. La domanda poi che sorge spontanea, visto che Michelangelo conosce la cultura ebraica, è: come mai l'ebreo Davide non è circonciso? Michelangelo, e questo, beh, c'è un'esposizione tale per cui si dovrebbe capire, Michelangelo non si espone, dato che in città non tutti i governanti, in particolare gli aristocratici, amano gli ebrei, no? E non vuole essere accusato di un reato chiamato giudaizzazione, cioè di propagandare la fede e le tradizioni ebraiche. Un reato, guardate, duramente punito dal Tribunale dell'Inquisizione. Le autorità gli hanno commissionato il David come simbolo della città di Firenze e non della comunità ebraica che vive prudentemente, molto defilata, in città. E Michelangelo rispetta questo. Cioè, la statua è stata realizzata per essere collocata in alto, doveva andare sulla facciata del Duomo rivolta verso Roma, perché il Papa, novello Golia, non doveva pensare di poter minacciare la libertà di Firenze. Ed ecco la ragione per cui le mani, i piedi, la testa del Davide appaiono più grandi del normale, per comunicare l'idea di forza, specialmente guardando la scultura da terra, no? Ora, gli occhi del Davide sono scavati molto in profondità e distanti tra loro, per cui risulta leggermente strabico. Ed è un abile stratagemma per dare l'impressione che il suo sguardo sia rivolto all'infinito. E questa è la caratteristica predominante di questo capolavoro. Lo sguardo del David è la metafora dell'umanesimo rinascimentale, uno sguardo capace di guardare oltre. Guardare oltre, oltre dove? Verso la realizzazione degli ideali dell'umanesimo: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. Guardare oltre. Tutte e tutti noi non facciamo altro che vedere il Davide di Michelangelo, no? Raffigurato in continuazione in tutte le posizioni, in tutti gli ammenicoli che gli si mettono. Ebbene, osserviamolo ora tenendo conto delle riflessioni filologiche che abbiamo fatto. Nel 1504, quando l'opera è stata portata a termine, le autorità cittadine decidono che il Davide è troppo bello per essere collocato sul Duomo come un semplice ornamento, e viene nominata una commissione per trovare un posto degno del nuovo simbolo di Firenze. La commissione, uno dei membri della commissione si chiama Leonardo da Vinci, decide che la statua sia collocata su un piedestallo davanti al Palazzo della Signoria, dove si trova tuttora una copia, perché l'originale, come sapete, è là alla Galleria dell'Accademia. Giorgio Vasari, nelle Vite, ci racconta un aneddoto che forse tutte e tutti voi conoscete. Quando Michelangelo conclude l'opera, il gonfaloniere, in mezzo al suo al riparo in cui si era messo, il gonfaloniere Piero Soderini la va ad ammirare in anteprima. Michelangelo lo chiama e gli dice: Piero, adesso la puoi vedere. E volendo fare il saputo, il Soderini dice che il naso, vedete che torniamo al naso, il naso di Davide appariva un po' troppo grosso. Forse intendeva dire che sembrava troppo ebreo, e in consiglio c'era una corrente antisemita, per cui... Ora, con calma, Michelangelo dice: sì, forse hai ragione, Piero. Afferra il mazzuolo e lo scalpello e sale fino al volto della statua, ma mentre sale, senza farsene accorgere, raccoglie un po' di polvere di marmo, poi, avvicinandosi al naso del David, fa rumore con lo scalpello e il mazzuolo, senza neanche sfiorare la superficie del marmo, ma facendo cadere un po' di polvere sulla testa del gonfaloniere. E a questo punto Soderini lo guarda e dice: va bene, dichiara pagato, ora sì che l'hai ben fatto, ora sì che tu gli ha dato vita, dice Soderini. Michelangelo, quando racconta la sera medesima il fatto agli amici, è il momento più socializzante della sua vita questo, poi non ce ne saranno altri. Alquanto meravigliati che il gonfaloniere non si sia accorto che era sempre lo stesso naso, aggiunge qualcosa che ha detto Machiavelli. Machiavelli ha detto già qualcosa per prendere in giro la dabbenaggine del Soderini. Machiavelli lo incontreremo a breve, era uno che non le mandava a dire. Dice Michelangelo agli amici: voi lo sapete che Soderini si vanta che avrebbe imparato a scrivere prima di imparare a leggere? E per cui ogni volta che scrive un decreto deve dimandare a qualcuno: tu mi sa dire che ho scritto? Ebbene, Michelangelo è di buon umore, ma sarà l'ultima volta nella sua vita che è di buon umore, tanto che accetta di realizzare qualcosa che non ama fare, un dipinto. Ma intanto quasi un anno prima, il 31 ottobre 1503, è morto finalmente tra virgolette, ma Don Rodrigo, improvvisamente Don Rodrigo gli venne un colpo. Viene eletto un nuovo papa, il cardinale Giuliano della Rovere, che prende il nome di Giulio II. Come incide questo fatto sulla vita di Michelangelo? Beh, incide. E come? Ora, per rispondere, bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, capite, perché non siamo ancora entrati nella Sistina, bisogna avere pazienza, per questo la scuola è qui, il viaggio continua. E poi non a caso abbiamo citato anche Niccolò Machiavelli, e per Machiavelli il fine giustifica il mezzo. Ebbene, il fine è l'investimento di intelligenza, il mezzo è lo studio. Lo studio. Infatti, il fine giustifica il mezzo. È bene non perdere mai la volontà di imparare. Il fine giustifica il mezzo. Buonanotte.